Ad alta voce. Silvia Pasello legge Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna.
Il piroscafo urlò nella nebbia fitta un muggito di drago antidiluviano e filò nero, sbuffante, sull'onde agitate, staccandosi rapidamente dall'approdo di Oira. I coniugi Gibella avevano preso posto sui sedili di poppa e stavano là addossati l'uno all'altro, raggomitolati e molestati da certe zaffate di aria fredda che gelavano il fiato. Gaudenzio aveva alzato il bavero della giacca sulle orecchie e si era abbottonato tutto, le mani in saccoccia e i gomiti serrati. Meno male per Martina che aveva lo scialle, ma Gaudenzio, poveretto, si sentiva nella schiena e nel collo tutta l'aria del lago.
«Acisti che frecce can!»
Martina non rispose. Un tic-tic molesto le presagiva una giornataccia di mal di denti. Tuffava il naso paonazzo nello scialle, chiudeva le labbra per non abboccare il freddo, ma il picchio molesto seguitava e cresceva. Sopra coperta rimanevano pochi viaggiatori. Tutti gli altri si erano rifugiati nello scompartimento di sotto. Ma i Gibella ignoravano affatto che ci fosse un ricovero per i passeggeri e stavano là al timone, appoggiati contro la ringhiera, come librati fra cielo e acqua, con l'infinito aperto e tutti i venti nella schiena. La gita alpestre del giorno innanzi li aveva addirittura ammazzati. Pareva niente la stanchezza quando si misero a letto dopo quell'arrampicata di parecchie ore sulle rocce, ma all'indomani si svegliarono pesti, con certi indolenzimenti muscolari che li mettevano a terra.
«Amico, il filon della schiena tutta toc!»
sclamava di quando in quando Gaudenzio. E adesso quella nebbia, quel freddo umido, completavano lo sconquasso delle loro membra. Martina, frolla, striminzita, stava a sentire le sfitte delle ganasce e Gaudenzio sospirava più che mai il suo bel seggiolone lasciato laggiù nel suo botteguccio tiepido, riparato, olente dei profumi di coloniali. E poi, nel retro del negozio, c'era la cucina e quel bel fornellone nero di fuliggine, rallegrato dalla fiamma che lambiva la marmitta nera, grassa, piena di brodo gorgogliante e bollente. Ah, Dio, che letizia sorbire una tazza di buon brodo caldo in quel cantuccio tiepido! E invece...
Accidenti alla campagna!
Ecco che per spassarsela veleggiavano turbinando nella nebbia umida, coi piedi sorbettati, un soffietto nel collo, nella schiena, dappertutto. Roba da pigliarsi una costipazione così arrabbiata da andarsene dritto al paese dei pappagalli. E Sor Gaudenzio, angosciato da cotali riflessioni, tirava certi sospironi che uscivano dalle narici in due fontanelle di vapore caldo nella nebbia fredda. Sulle panchine di mezzo stava seduto il giovanotto solitario ed elegante che i Gibella avevano lasciato ad Orta. Era tutto abbottonato nel suo soprabito, sempre grave, pensoso, raccolto nella sua dignitosa compostezza cavalleresca. Gaudenzio aveva cercato più volte di scontrarsi negli sguardi per salutarlo, ma l'altro sempre duro, refrattario, come se non si fossero mai veduti. Decisamente il signor Rulloni non voleva saperne della gente troppo alla buona. Adocchiava invece di quando in quando un altro giovanotto elegante, inguantato e imbacuccato, in un soprabito che gli cascava fin sulle scarpe. Passeggiava in su e in giù lungo il battello, aveva un binocolo a tracolla e spesso si soffermava per cannocchialare intorno.
Che cosa diancine poi ci vedesse dentro quella nebbia spessa? Chi lo sa?
Sulla manica sinistra del soprabito color nocciola aveva una gran benda di tulle nero e Gaudenzio argomentò
che quel signore fosse uno di quei milord inglesi ricchi sfondati che viaggiano per economia. Ma Sor Gaudenzio pigliava un granchio secco, fidandosi delle apparenze di quel signorotto che cannocchialava nella nebbia. Quel lungo soprabito da principe incognito, quella gramaglia sul braccio che voleva significare chissà quale altezza di grado e intensità di dolore, quella corretta e lambiccata dignità di gentiluomo, erano penne di pavone che nascondevano un papero della più bella specie. L'elegante zimbellino non era né principe, né milord, né inglese, ma si chiamava semplicemente Giuseppino Rodella, alias Giuseppe, cameriere al servizio di una casa lombarda di alto rango. Giacché i suoi padroni, secondo il tono della moda, erano andati in Scozia ai bagni, lasciandolo in ferie per un paio di mesi, egli, il bel merlo, volle farla da principe, almeno per 24 ore. Coi suoi risparmi si fece vestire a punto e virgola sull'ultimo figurino, prese addirittura il soprabito del suo padrone che gli andava come un guanto e per darsi un tono di più alto lignaggio si mise a far lutto senza una ragione al mondo, fasciandosi il braccio con quella gramaglia che in mente sua aveva il sussiego di un lutto da famiglia regnante. Così bardato era venuto a fare il minchione sulla Riviera, viaggiando in prima classe, alloggiando nei primari alberghi, sciupando così in quella sua bessaggine i pochi quattrini racimolati a furia di spazzolare abiti e far delle riverenze nelle anticamere. Se il ragioniere Ettore Rulloni avesse potuto sospettare quell'agguato da lacchè, si può giurare che avrebbe piuttosto preferito l'umile compagnia dei coniugi Gibella. Ma purtroppo il grave signor Rulloni, pigliando l'apparenza per oro di buona lega, sentiva un'irresistibile attrattiva di simpatia verso quel misterioso incognito. Dopo tanti giorni di sdegnosa solitudine aristocratica, ecco finalmente una persona di grado, degna di considerazione. Ormai era ristucco di quella Riviera troppo democratica, frequentata da bottegai in vacanza e altri consimili viaggiatori di terza classe. E ruminando tali pensieri, il signor Rulloni squadrava con occhiate di fraterna ammirazione l'elegante incognito. Ah, che chic interessante, nobile, dignitoso, quella fascia nera sul braccio. Ecco l'ideale del lutto. Peccato non averci pensato prima. Un mese innanzi, una Rulloni, sua cugina, se n'era andata al mondo di là ed egli non si era deciso a mettersi in gramaglia. E perché no? Stava tanto bene quella striscia nera. E lì per lì il signor Rulloni deliberò che alla prima fermata avrebbe messo il lutto per la sua povera cuginetta. Decisamente quei due eleganti erano fatti per intendersi. E mentre il lacchè Giuseppino passeggiava nella sua palandrana con gravità da inglese genuino, il signor Rulloni lo abboccò. «Che giornataccia! Proprio, eh? Fra poco piove di sicuro. Purtroppo pare anzi che già incominci». E avviati su questo piede, ricambiandosi botte, risposte e gentilezze, i due giovinotti trovarono subito la nota dell'accordo. E dopo un po' passeggiavano insieme in su e in giù lungo il battello con reciproca soddisfazione. Gaudenzio e Martina, sempre là, rannicchiati dietro la ruota del timone, sempre tormentati da quella nebbia umida, flagellati dal venticello crudele. Il droghiere, tirando sulle spalle il bavero, era riuscito a mettere a riparo la punta del naso e così, appollaiato, rattrappito, stava a godersi di sotto l'alito caldo che soffiava dalle narici. Ma la schiena, Dio santo, l'aveva proprio in Siberia e pigliava tutte le zaffate del vento.
«Me par de vest in un balon volante»,
borbottava fra sé, stringendosi sempre più nei panni. Intanto pensava che ad Oira si erano imbarcati anche gli sposini segezzi. Non li aveva più visti. Dove diavolo si erano rintanati?
«Ghene ancora per un pes, te sta chi s'ora?»
chiese Martina.
«Somi!»
«Che l'ora l'è, adesso?»
«Con volontà, de traffere i man, tutte le stesse, tant chi se può no andare via.
Erano nel bel mezzo del lago e filavano verso Pettenasco. La nebbia diradava, il sole piatto, opaco, gravitava sbiadito nella fumida coltrice che sommergeva tutta la riviera. Le montagne avevano tinte di un verde livido che metteva i brividi. Il Motterone torreggiava nel cielo grigio, immane marsupio di macigno, come in procinto di colmare la scodella del lago col suo groppone di dromedario. A Pettenasco non c'era un cane all'imbarco, nessuno scese, nessuno montò, e il battello tirò via beccheggiando al largo. Il battello puntava verso Omegna. Lontano, sullo sfondo nebbioso, baluginavano le montagne. Il sole, che poco prima era riuscito a filtrare una pennellata scialba attraverso alla fumana, adesso si era completamente dileguato e nell'aria fredda gocciava una pioggerella fitta, minuta. Gaudenzio, vedendosi gli abiti imperlati di goccioline che parevano rugiada, tirò fuori il naso dal bavero, lo puntò ancora fumante nell'aria, sclamando con desolata ironia:
«Adesso in bei, acquarella de sot e de sura!»
E rituffò il naso indignato nel bavero, borbottando il resto. Ormai si avvicinavano alla sponda di Omegna, la nebbia diradava, ma la pioggia si faceva in crescendo più grossa e tormentosa. Il vento la sbatteva giù obliqua, frangendola con rullo rabbioso sui tavolati del battello. Ce n'era ancora per un 20 minuti di viaggio, sotto la sferza di quel rovescio di piova. E che vento malerbetta! Gaudenzio temeva di vedersi soffiato via di peso e di andare capo levato a fare un tonfo in quell'acqua verde. Martina aprì il parasole per ripararsi alla meglio, ma una rapina di vento, per poco, non glielo strappò di mano. Il timoniere, vedendo quei poveretti bersagliati dal tempaccio, gli disse:
«Potrebbero scendere a basso.»
«A basso? Dove?»
chiese Gaudenzio stralunato.
«Sotto coperta», rispose l'altro. «Staranno almeno riparati.»
«Ma dunque?»
gemé Gaudenzio.
«Dunque, ghe un post de sta al couvert.»
«Ma sicuro, giù da quella scaletta.»
«Cande il contaccio»,
ringhiò Gaudenzio alzandosi infuriato.
«L'aspetta adesso a dimmelo, dopo un'ora che siamo qui a ciapare le grivie!»
E coi piedi indolenziti, tutto pesto, sconquassato, avviandosi giù per la scaletta seguito da Martina, brontolava sordamente:
«Giuramento, chi sapeva che fu de sta cantina chi sotto!»
E quando giunto in fondo, vide quel bello scompartimento chiuso a vetri, sedili morbidi di velluto in giro, quando sentì il tepore dell'ambiente che lo ravvolse come una pelliccia, andò addirittura in bestia contro se stesso, si buttò tragicamente a sedere in un canto con una voglia matta di schiaffeggiarsi con le sue stesse mani, e intanto ruminava:
«Asen, porc, mi sont un uomo de massa, buricon d'un buricon.»
Dopo pochi minuti di tragitto, il battello segnò con un fischio l'arrivo a Domenia e Gaudenzio se la prese anche col piroscafo.
«Adesso il sifo la sto birbon, adesso che si sta ben!»
Riprese il suo saccone bagnato e si avviò su per la scaletta seguito da Martina. Pioveva a cascatelle. Un rovescione d'acqua rullava sulla spianata dello sbarco e tutti i viaggiatori via di corsa, saltando guazzi e sprazzando fanghiglia per riparare sotto il portico del palazzo municipale. Il tragitto era breve, ma dopo pochi passi, in mezzo a quel diluvio, Gaudenzio si sentì infracidito fino alle ossa. Sotto il portico ripararono anche i due eleganti Rulloni e Giuseppino, sempre freschi, arzilli, correttissimi, anche in mezzo alla piova e al fango, pavoneggiandosi uno della compagnia dell'altro. Gli sposini segezi, che avevano fatto il viaggio sotto coperta, abbracciati in un cantone oscuro, erano sul di fuori del caffè in aspettativa che si chetasse il diluvio per recarsi all'albergo della posta, dal Cecco, famoso in tutta la riviera per i suoi pranzi luculiani a lire 2,50. La piazzetta era allagata di acqua di fanghiglia nerastra. Sotto i portici rozzi, antichi, delle case circostanti, scalpitava pigiandosi una folla di montanari, trecche, merciaiuoli, montanine, un bailam di bruzzaglia da mercato. Gaudenzio ebbe un'idea. Adesso, se cessava la bufera, chissà quanta gente correrebbe a prender posto all'albergo. Meglio dunque era affrontare acqua e vento e andare subito dal Cecco per assicurarsi una camera. Si fece insegnare la strada, riprese il suo saccone e via nella piova obliqua che lo schiaffeggiava. E Martina dietro, abbattufolata nel suo scialle, le vesti tirate su e lo strascico delle sottane bianche che arramacciavano miseramente nel fango. Eccoli all'albergo, bagnati come oche e tremolanti dal freddo. Sostarono nell'andito di entrata. A sinistra si apriva una voragine di cucina, ampia, nera. Donne di servizio andavano e venivano affrettate, portando torricelle di tondi e di biancheria. Ma nessuno badava ai due nuovi arrivati e Gaudenzio non osava fermare quella gente così affaccendata.
«Ades vegnaran!»
esclamava di quando in quando e passeggiava in su e in giù nell'andito, soffermandosi qualche volta a guardare i bei fuochi della cucina. Nessuno dava segno di accorgersi della loro presenza. Tutti passavano e via, su e giù per le scale, senza neanche voltarsi.
«Ehi!»
esclamò finalmente Gaudenzio rivolgendosi ad una donna.
«Ghe saria una camera!»
«Oh, altro che!» rispose colei, e via subito. Gaudenzio aspettò un poco. Pensava che quella donna avvertirebbe il padrone. «E aspetta, aspetta!» E mai nessuno. Il droghiere perdette la pazienza ed entrò risoluto in cucina rivolgendosi ad uno che rimestava in un pentolone.
«Ghe è il padrone!»
Una donna si staccò dal fondo nero di una dispensa e gli si avvicinò con un sorriso distratto da buon mercato.
«Ci saria una camera per me e per la mia signora? L'è un'ora che siamo qui!»
«Caro signore!» rispose colei. «Scusi, ma abbiamo tanto da fare. Una camera c'è, se vorranno adattarsi. Ma glielo dico prima, è un bugigattolo di ripiego. Abbiamo tanti forestieri!»
«Basta che sia il letto!»
rispose Gaudenzio. La padrona sorrise in fretta, chiamò una fantesca e fece accompagnare i forestieri su, su per le scale, quasi sotto il tetto. Un buco, un vero bugigattolo imbiancato di calce nelle pareti e nel soffitto, e un finestrino unico che si apriva nel corridoio buio. In fondo, un lettone sgangagnato, un comodino che appena ci stava, pigiato fra letto e muro, due sedie, un sofà tarlato, niente camino, e un odore di muffa e di umidaccio da tagliarsi a fette.
«Comandano altro?»
chiese la donna e via subito senza neanche aspettare la risposta. Martina sedette sul sofà tenendosi la mano sulla guancia dolente.
«Te passa no?»
chiese il marito. Madama fece un cenno di desolazione e si rannicchiò nella sua tristezza. Gaudenzio aprì la valigia, tirò fuori un paio di calze e si accinse a levarsi quelle umide che aveva nei piedi, ma nelle spalle e nella schiena si sentiva ancora tutto il vento del lago. Guardò l'orologio. Per la colazione era presto ancora e visto che Martina stava lì ingrugnita senza voglia di niente, si ravvolse le spalle col copripiedi del letto e andò a chiudere l'uscio. Si raggomitolò sul sofà vicino alla moglie e stette lì, quieto quieto, ad aspettare il caldo. Dopo un'ora di raccoglimento in quella cella semibuia, Sor Gaudenzio, pensando che ormai era alla fine della sua odissea e che l'indomani prima di notte rivedrebbe il suo caro e sospirato paesello, ebbe una scossa allegra che gli svegliò l'appetito e, sgusciando lieto dal suo involucro, andò fuori per vedere se il tempo voleva rimettersi. Pioveva a secchielli. Rientrando, disse a Martina:
«Andemo a fa colazione. Chissà che un po' di roba calda te faga ben.»
Martina lo seguì rassegnata.
Le tavole della sala grande erano tutte in disordine, ma c'era posto dappertutto e i Gibella furono subito serviti di una buona minestra con verdura. Per solito, dal Cecco, non c'è molto lavoro nella mattina. La folla dei tavolanti si fa all'ora del pranzo. Dalle 5 alle 7 la locanda rigurgita di clienti. Per 2,50 lire il Cecco dà un pranzo di 5 o 6 piatti di cucina. Piatti vistosi di famiglia, vino, dolci, frutta e formaggio. Un'intera colonia di villeggianti va a stabilirsi espressamente a Omegna per amore di quella California. Affittano camere, fanno in casa uno spuntino leggero o stanno digiuni addirittura, aspettando l'ora del pranzo per piombare su quelle tavole strette, con la rapacità perfezionata da un digiuno di 24 ore e ingagliardito dalle igieniche escursioni alpestri. E allora si salvi chi può, dalle trance di manzo alle biette di formaggio, alle torricelle di pasticcerie, tutto di legua stritolato, maciullato sotto le formidabili zanne dei vigorosi mangiatori. Taluni, per distrazione, quando sono a casa trovano di avere in saccoccia dolci, formaggio e quarti di pollo. Ci sono avventori che vanno a pranzare un giorno sì e un giorno no, scusando la giornata di vigilia con un resto di indigestione, innaffiato di caffè e latte e qualche avanzo racimolato a tavola nella distrazione del giorno innanzi. Ma chi ci bada quelle inezie? Il Cecco, vecchietto burbero tagliato via da un quadretto goldoniano, si cuoce da 60 anni in lesso ed arrosto nella sua cucina fiamminga. Squarta, frigge, rimesta pentoloni, non bada ad alcuno, non parla, non risponde. Interrogato, sghisce in mezzo alle sue padelle e non si lascia più vedere. Il buon vecchio ci tiene alla rinomanza del suo esercizio. Più sollecito alla reputazione che al guadagno, si è assunto in buona fede di rimpinzare la gente a buon mercato e mandare innocentemente in malora gli osti e i trattori del dintorno.
«Buona la minestra, magnifica sta costoletta!»
sclamò Gaudenzio sgocciolando l'ultimo fondo della bottiglia. Ma la povera Martina non aveva assaggiato niente. Quel maledetto dente le dava trafitture atroci. Gaudenzio avrebbe fatto volentieri una passeggiatina, ma con quella pioggerella non c'era modo di metter fuori la punta del naso. E Martina sempre lì, col tovagliolo sulla guancia. La tavoleggiante che sparecchiava, messa al fatto del tormento della signora, sentenziò che la migliore era di farsi strappare il dente guasto. Appunto, era di passaggio un cavadenti che il giorno innanzi aveva fatto affaroni sulla piazza. Alloggiava poco lungi, nella locanda del Cannon d'Oro. In un attimo e con un paio di lire si andava fuori da quel malanno. Gaudenzio, un po' per sollievo della moglie e un po' anche per il desiderio di levarsi la molestia, votava per la strappata del dente e già aveva chiesto alla moglie.
Endandà, le un minut.
Era facile il consiglio, ma affrontare la tanaglia è ben altra cosa e Martina non ne volle sapere. Salirono invece su nel loro bugigattolo. Martina si buttò sul letto e Gaudenzio, ravvolgendosi nel solito copripiedi, si incantonò sul soffà, borbottando con un po' di allegrezza.
A doman andema intra e là se a casa.
E blandito da questo dolce pensiero, si addormentò con l'animo in festa.
Silvia Pasello ha letto Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna, con musiche di Ares Tavolazzi. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.